Il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
E che farebbe allora questo attore? Se avesse quel che ho io come motivo di straziarsi l'anima, inonderebbe la scena di lacrime, intronerebbe le orecchie del pubblico di roboanti e orribili parole, da sconvolgere fino alla pazzia la mente di chi si sentisse in colpa, da far impallidire gli innocenti, da confondere gli ignari e sbigottire, vista e udito del pubblico?
Ho inteso che talora criminali, stando a teatro, tanto impressionati siano rimasti dalla realtà a bella posta messa sulla scena, da spettellar là loro stessi i loro crimini. Perché il delitto, seppur non ha lingua, ha una sua voce che sa di miracolo. Devo far recitare a questi attori qualcosa che in presenza di mio zio richiami l'assassinio di mio padre. Sarò poi a spiar la sua reazione. E il dramma recitato sarà il mezzo per catturare la coscienza del re.
E benvenuti a questa nuova puntata del Comodino dietro al sipario. Avete sentito le nostre Rossella e Paola che ci hanno recitato un pezzo tratto da Amleto, come forse avrete capito. E in questa puntata abbiamo tante cose di cui parlare, quindi passiamo subito alla prima rubrica, il Dietro le Quinte.
Dietro le Quinte.
Ed eccoci qui a Dietro le Quinte, grazie al nostro tecnico Claudio e alla Sabrina che ha detto che abbiamo recitato ma in realtà abbiamo solo letto. Vorrei tanto poter essere capace di recitare. Allora, abbiamo avuto al Morlacchio uno spettacolo molto particolare, molto importante per quel che riguarda il testo, ma ahimè, dobbiamo essere critiche, giuste e oneste. Quindi, care ragazze, io purtroppo non ho avuto la possibilità di gustarmi questo spettacolo seduta al Morlacchio. La prima domanda è sull'autore e il testo, cosa ne pensate?
Per quanto riguarda il testo, credo di trovarmi assolutamente d'accordo con Sabrina. Lucida al Morlacchio ne abbiamo parlato, è un testo veramente molto intenso che ti prende dentro, capace di tenerti in sospeso in questo gioco di ruolo in cui il carnefice improvvisamente si ritrova a diventare vittima e poi di nuovo carnefice, un gioco veramente estenuante.
Sì, esatto, è stato veramente bravo questo Galceran, questo catalano, a costruire un testo che riesce veramente a tenere lo spettatore in bilico, in continuo bilico, e lo costringe a non giudicare né uno né l'altro personaggio, quindi a pensare che in realtà nella vita reale non c'è una persona buona, non c'è una persona cattiva, non si può distinguere così, ma tutti abbiamo dei lati oscuri e dei lati, quelli che invece sono più chiari, e quindi non si può distinguere il bene dal male.
Quindi diciamo che è un assoluto, alla fine si scopre che la verità non esiste, che il giusto non esiste.
Esatto, sì, esatto, poi il tema della pazzia, della follia, che poi è stato sfruttato da tantissimi, ma perché in effetti è veramente efficace, ti lascia sempre, cioè permette all'autore di dire tante cose e di dare al personaggio sfaccettature diverse e quindi esprimersi bene. Ma secondo me invece il finale non è un giudizio, beh, ormai lo spettacolo è finito, quindi possiamo anche svelarlo.
Infatti, ecco, raccontateci un po' della storia.
Ma infatti, in realtà è questo rapimento che un serial killer, o quantomeno così si presenta, compie verso una donna che vediamo imbavagliata e legata all'inizio dello spettacolo. Poi questa donna si scopre essere la sua ex moglie e vengono fuori tutte insomma il loro
il
passato.
La scena di questa loro storia che è finita male. Abusi e violenze anche alle volte finti. Lei per esempio si è trovata costretta a fingere di essere stata sottoposta a determinati tipi di umiliazioni per riuscire a ottenere il divorzio. Quindi in realtà c'è tutto un meccanismo molto complesso di vendetta nei confronti l'uno dell'altro.
Esatto.
Direi perversione, perdono e menzogna.
Fondamentalmente lo spettacolo racconta quella che è la precarietà dei rapporti tra le persone e delle menzogne, delle false identità che ci creiamo nelle relazioni con gli altri, e costantemente noi non sappiamo se il protagonista, questo serial killer, che in fondo non si sa se è davvero un serial killer o se ha detto questo soltanto per spaventarla e per farle questo ricatto morale, per costringerla ad ascoltarla e a dargli una spiegazione. Ecco, questo serial killer, tra virgolette, ci fa anche pensare che probabilmente è stato veramente una vittima delle circostanze, una vittima della sua follia. E io dicevo, il finale in cui sembra che tra loro due sia tutto risolto, siano arrivati ad un punto in comune, alla fine invece lui la uccide, come aveva detto dall'inizio. Ma il pubblico sta sempre lì, cioè almeno io sono stata sempre lì a dire ok, stava fingendo, forse non stava fingendo, ma sì, adesso hanno risolto, quindi finisce così. E poi c'è anche una cosa interessante, di quasi un metateatro, perché sembra a un certo punto parlare l'autore, perché il protagonista a un certo punto dice: beh no, questo sarebbe un finale troppo scontato per questa commedia, e non può finire così. E infatti lui uccide la sua ex moglie. Questo finale, secondo me, serve a dire: è inutile pensare, stare a pensare quale sia la verità o chi sia il buono o chi sia il cattivo, perché il destino si compie comunque.
Quindi. Beh, sembra comunque, ad ascoltare quello che dite, che il regista, in un gioco quasi sadico, voglia stimolare il pubblico a desiderare una soluzione buonista.
Beh, noi in regista.
Per poi punirlo,
no.
Diciamo.
L'autore,
lo scrittore, il drammaturgo.
Sì, sì, perché. Ci può stare, ma nel senso che penso che qualsiasi persona alla fine posta davanti a questo tipo di reazioni tenda sempre un po' a dire: sarei più felice se magari finisse bene, no? Il fatto di finire bene. Che in realtà non è così, non è scontato assolutamente.
Beh, ma certo, poi nelle situazioni di ansia, cioè nelle situazioni altamente ansiogene, è ovvio che si cerca una via d'uscita. E anche la risata, che se vogliamo c'era, io sinceramente non ho riso, ma era liberatoria per il pubblico.
Certo, insomma, lo stesso pubblico diventa vittima. Insomma, ora facciamo uno U-turn, ne parliamo molto velocemente, perché dopo dobbiamo passare alla nostra altra rubrica su quel che riguarda la regia, l'interpretazione. Pandolfi Montanari.
Personalmente ritengo che non si siano molto bene calati nella parte. Allora, ne stavamo parlando con Sabrina anche prima. Il fatto di avere un buon testo salva veramente lo spettacolo. Effettivamente lo spettatore prova empatia con i personaggi per la situazione di ansia in cui ti gettano. Però lo fanno non tanto perché purtroppo si sono calati nella parte e tu senti quello che ti riesce a trasmettere il personaggio, ma perché il testo è veramente buono.
Esatto, perché fondamentalmente io non ho sentito grande l'empatia degli attori verso il personaggio, non c'era, secondo me, nel senso che la loro interpretazione per me era molto superficiale. E d'altronde lo ha detto molto innocentemente lo stesso Montanari nell'intervista che gli ho fatto. Ha ammesso di non aver neanche capito fino in fondo il suo personaggio. Ma questa, ripeto, io non voglio essere troppo cattiva e troppo bacchettona, però fondamentalmente è probabilmente dovuto all'abitudine di recitare al cinema o per la televisione, quindi.
Montanari viene dall'Accademia d'Arte Drammatica.
Esatto, sì, ma infatti la differenza tra loro due si sentiva, perché lei avrebbe dovuto essere sicuramente un personaggio molto difficile il suo, perché in continua ansia, in continua tensione, in continuo cambio, questi ribaltamenti di situazioni dovevano insomma essere.
Anche lei, pensa, a un certo punto si ritrova nel ruolo di carnefice, paradossalmente.
Esatto,
c'è
sì,
un momento
sì.
In cui si trova nel ruolo di carnefice,
ribaltano i ruoli, insomma.
Ma sì, e lei continuamente tra il terrore di essere ammazzata da un momento all'altro e avere il coltello dalla parte del manico.
Mi sarei aspettata un approfondimento psicologico, cioè, ci poteva giocare di più, ci potevano entrambi giocare di più.
Beh, probabilmente Montanari sarà stato penalizzato proprio da questa partner che ha avuto, perché lui ha sicuramente aveva un altro atteggiamento sul palco, però è ovvio che il compagno poi è un dialogo a due, sono due personaggi e basta, due attori.
È fondamentale da questo punto di vista, se non hai lo scambio veramente diventa difficile. E noi abbiamo visto, io non so se te ne sei resa conto, che in certi punti risultava un po' macchinoso questo scambio.
Sì, molto.
Che significa che forse non c'era questo grande feeling tra i due.
Era molto recitato, non vissuto.
Passiamo alla nostra successiva rubrica.
Le luci della ribalta.
Ed eccoci a Luci della ribalta, la regia e le sue scelte.
La regia di Luciano Melchionna, e io direi innanzitutto che se non mi ha convinto la recitazione degli attori, sicuramente anche colpa
la regia.
Della regia, perché il regista deve lavorare sugli attori, è ovviamente il regista che decide le linee guida. Per quanto riguarda invece le scelte della scenografia
Allora, da questo punto di vista io devo dire, facciamo una nota positiva, una dai, gliela concediamo, no. L'ambientazione originale di Galceran dello spettacolo non è all'interno di un cinema abbandonato, come è in questo spettacolo, ma è all'interno di una stanza vuota. Devo dire che è invece particolare, a me è piaciuta abbastanza l'idea di questo cinema abbandonato, tra l'altro pieno di posti segreti, molto contorto, come del resto lo è la mente della protagonista maschile, quindi a me è piaciuta molto l'idea di ambientarlo lì.
Sì, era una giusta ambientazione, in effetti serviva a rendere l'atmosfera. Certo, io non mi ha convinto molto l'uso delle luci, perché essendo in un cinema abbandonato avrebbero potuto sfruttare anche, non so, degli interruttori a vista, quindi l'attore stesso che andava a cambiare le luci, perché queste luci cambiano continuamente, ma in maniera immotivata e anche innaturale.
Sì, nel senso che inizialmente avevo pensato anche io che le luci fossero utilizzate un po' per scandire la successione temporale dello scorrere della storia. In realtà è tutto ambientato in un unico giorno, il 19.
E al chiuso, quindi non è la luce del sole che cambia, non è la luce che viene dalle finestre, ma è una luce interna che cambia così da sola.
Insomma, un gioco di luci stilistico che è quasi motivato. Invece ha utilizzato anche un vecchio trick che oramai, se poteva essere considerato moderno un tempo, oramai lo fanno in tanti, il maxi schermo.
Beh no, ma quello era funzionale alla storia, e quindi l'ambientazione dentro il cinema abbandonato era utile.
Sì, lo incastonava bene. Nota stonata, secondo me, è la parte in cui c'è l'utilizzo del microfono sulla scena. A un certo punto il protagonista, Francesco Montanari, prende un microfono per declamare una poesia sul palco. L'ho trovato un po' fuori luogo.
Sì, una cosa del tutto superflua e inutile.
Va bene, passiamo al Fantasma dell'Opera.
Il fantasma dell'opera. Curiosità a teatro.
Entriamo nella rubrica di approfondimento, un po' con qualche curiosità e gossip sul prossimo spettacolo di teatro che si terrà in scena al Morlacchi dal 4 all'8 dicembre. Stiamo parlando della Locandiera di Carlo Goldoni, che però è stato riadattato da Giuseppe Marini questa volta. Cosa ci aspetterà? Non lo sappiamo.
Beh, certo, abbiamo sul palcoscenico nel ruolo della Locandiera Nancy Brilli. Ricordiamo che la Locandiera di Carlo Goldoni, appunto, è un classico del teatro italiano, fu interpretata nel 1891 da una giovanissima e bellissima Eleonora Duse, per cui rimase alla storia anche per questa interpretazione. Oggi invece vedremo Nancy Brilli, che come sappiamo è un'attrice a tutto tondo, perché ha fatto teatro, ha fatto cinema, ha fatto fiction, ha fatto tutto ciò che era possibile, anche pubblicità, credo. Ha esordito per un incontro fortuito, io direi molto fortunoso, grazie al quale ha incontrato Pasquale Squitieri. Infatti la Brilli era compagna di classe della figlia del regista Vittoria, e grazie a questo, diciamo, grazie a questo incontro, incrocio, destini incrociati a Radio 24, la Brilli ha iniziato la sua carriera. Inoltre c'è da ricordare che per il cinema la Brilli ha vinto un Davide di Donatello, pardone, un Nastro d'Argento con il film Piccoli Equivoci del 1989, regia di un grande Ricky Tognazzi. Mentre per quel che riguarda il regista, non dimentichiamo, Sabrina, l'abbiamo visto l'anno scorso, giusto?
Sì, esatto, forse ricorderete l'interpretazione di Franca Valeri di Il Non Tutto è Risolto, e quindi uno spettacolo memorabile, e questo regista quindi ci fa ben sperare anche su questa Locandiera.
Ecco, io su questo non mi è tanto piaciuto lo spettacolo dell'anno scorso, ma attendo per esprimermi sulla Locandiera. Il testo lo conosciamo tutti. Ricordiamo che è in giro dal 2012 la Locandiera di Carlo Goldoni per la regia di Giuseppe Marini.
Il salto del botteghino.
Pronti per il nostro quiz? Il salto del botteghino, in palio due biglietti per il prossimo spettacolo in scena al Morlacchi, La Locandiera con Nancy Brilli. Preparatevi a rispondere a questa domanda. Quale altro spettacolo ha visto Giuseppe Marini come regista nella precedente stagione del Teatro Stabile dell'Umbria? Scriveteci la risposta a teatro.radiofonica@gmail.com.